I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is.
Oh, e benvenute, benvenuto a Hack or Die, la vostra trasmissione femminista e transfemminista di approfondimento sulla tecnologia digitale. E siete qua sempre in compagnia da anni di Tina Runner e il ventolino del suo computer, chiaramente. E oggi, dai, vado un po' rapida perché non ho selezionato in realtà notizie freschissime, ma un sacco. Allora, oggi ho deciso di parlarvi un po' di Chaton, che chiaramente non avrò pronunciato giusto, ma più o meno, che è un gruppo di hosters, quindi di ospitatori, di osterie, no? Che ti danno da mangiare e da dormire nel linguaggio comune, ma nel linguaggio in comune in italo, qua nella penisola, ma in inglese vogliono dire, insomma, quelli che ti tengono su dei servizi, cioè ovvero delle applicazioni, cioè sì, insomma, dei software da qualche parte nel mondo e ospitano del software che però tu usi da casa tua, ok? Spesso queste cose si fanno in gruppi o in comunità, oppure guidati dal mercato, ecco, perché se voi mi dite certo la mia organizzazione si organizza grazie a Google Drive, il vostro hoster è Google, e come probabilmente quello di milioni di persone. E però non è che dobbiamo stare tutti con quell'hoster lì, no? Anche un controsenso dell'internet, abbiamo fatto l'internet perché sia robusto, in modo che in caso di guerra atomica, no? Lontano, spauracchio degli anni della fine della guerra fredda, che però insomma ci fa sempre un po' brivido di gelo anche in quest'ultimo anno, che ci ha fatto un po' di gelo nell'ultimo anno, e comunque, esatto, una delle cose che si pensava dell'internet è, essendo tutto diviso nel senso, essendo tutti assieme, collaborando su protocolli e metodi di comunicazione, ma decentralizzati, quindi essendo distribuiti in un grande territorio, in caso di catastrofi naturali o di bombardamenti, qualcosa di questa civiltà digitale che appunto scrive su supporti elettromagnetici e non su tavolette d'argilla o libri, che ognuno comunque insomma ha le sue menate, chi l'acqua, chi il troppo caldo, chi il fuoco, però il digitale diciamo che ce le ha tutte queste, l'acqua, il troppo caldo e il fuoco, quindi è facilmente corruttibile, non che... distruttibile, però insomma se stiamo se è ben distribuito è possibile che qualcosa rimanga in comunicazione, qualcosa anche in caso di enormi disgrazie sia tramandato alle postere, chissà, al futuro. Quindi guardiamoci un po' che cosa le novità dell'ultimo anno, no? Nel senso, il grande dibattito, io non ne ho più voglia di citare il nome dei miliardari che fanno il bello e il brutto tempo, e tanto insomma, ma che ce ne frega. Però sappiamo che appunto questo articolo io lo traduco da Chaton, che è un gruppo di piccoli propositori di servizi, oh mio Dio, sono ritornata nel loop, quindi danno servizi online che possono essere, che ne so, la messaggistica, l'archiviazione di dati, l'archiviazione di fotografie, la possibilità di editare testi, insomma un sacchissimo di cose, tantissime, no? Tutto quello che fate, che fate per lo più nelle vostre attività attive, appunto, non passive, in internet, quindi dove mettete dei vostri contenuti oltre che a leggerlo dagli altri. Andiamo a leggerci questo articolo da Chaton, che ci dice Twitter versus Mastodon e il Fediverso. Lo troviamo su Framablog e ci dice: la potenziale acquisizione di Twitter da parte di un miliardario ha preoccupato i membri di questa rete, che stanno cercando alternative e creando in massa degli account su Mastodon, nel Fediverso. Non capisci nessuna di queste parole? Non c'è problema, ti spieghiamo tutto in questo articolo e nel video. Questa notizia, che sta agitando il mondo degli affari della Silicon Valley, evidenzia una certezza che ci accompagna da anni. Dietro la scelta degli strumenti digitali c'è una scelta di società. Twitter, la scelta del capitalismo di sorveglianza. Che questa acquisizione di Twitter da parte del miliardario conservatore venga conclusa o meno, alla fine non importa, il pericolo è sempre stato lì. È lo strapotere dei giganti del web, è il pericolo di accumulare l'informazione e l'attenzione di centinaia di milioni di esseri umani. Quando centralizzi tutti su una piattaforma, quando uno strumento digitale può accedere al tuo cervello, allora le persone che comprano l'accesso a questi strumenti stanno comprando l'accesso ai nostri cervelli. Accumula un accesso preciso a un numero sufficiente di cervelli e potrai manipolare una società in funzione dei tuoi interessi. Questo è ciò che Steve Bannon ha fatto quando ha usato Cambridge Analytica e il suo sito di notizie fake news, Breitbart News, per rendere virale l'estrema destra e polarizzare gli Stati Uniti. Vedi l'eccellente dossier di Hacking Social su Cambridge Analytica, incluso l'articolo sul lavoro di manipolazione culturale di Steve Bannon, finanziato da dei miliardari, altri miliardari. Perché Twitter, come Facebook, ma anche come Framapad, non è neutrale? Nessun strumento è neutrale, ma questo è ancora più vero per il software, che è uno strumento complesso. Il codice è la legge, perché determina quali azioni saranno possibili o meno e quindi l'influenza, l'esperienza che avrai quando userai quello strumento. L'architettura del software significa, per esempio, scegliere di operare con un'unica piattaforma centralizzatrice o più istanze federate. Queste scelte architetturali determinano la politica del software, l'organizzazione sociale che induce il suo utilizzo e quindi la scelta della società di cui è portatore lo strumento digitale su cui si trascorrono i preziosi minuti della propria vita. Mastodon, la scelta della Federazione delle Libertà. Se vuoi provare un'alternativa a Twitter, indipendente, resistente e conviviale, ti consigliamo di fare dei tweet su un simpatico elefante, Mastodon. Mastodon non è una piattaforma che accentra tutte le persone, tutta l'attenzione e quindi tutto il potere. Twitter è una federazione di fornitori che si collegano tra loro, un po' come la posta elettronica. Su Mastodon non si twitta, si fanno dei tweet. Questi fornitori ospitano un'installazione del software Mastodon sui loro server. Se crei un account lì, i tuoi dati saranno su quel server, in quell'host. Puoi immaginare che sia una padrona di casa che ti affitta una stanza o uno stand alla fiera. Vuoi stare con la mega padrona di casa nell'enorme fiera disumanizzata, Twitter, o con la piccola padrona di casa della piccola fiera che si è collegata con le fiere dei paesi vicini, Mastodon. Il tuo compito è quello di scoprire dove creare un account. Hai la scelta tra diversi fornitori di Mastodon, ognuno con diverse motivazioni, mezzi e condizioni d'uso. Il vantaggio è che Elon Musk non può comprarli tutti, o un miliardario a caso. Lo svantaggio è che devi trovare quello che ti piace. È importante dire che il tuo account Mastodon non sarà ospitato da una mega azienda disumanizzata che ti considera come una mucca da cui mungere dati. Le persone che forniscono Mastodon lo fanno per passione, nel loro tempo libero, ed è un lavoro. Fare della moderazione è un lavoro come quello di ripulire l'erba, di ripulire dall'erba il giardino. Molti fornitori avranno delle regole, moderazione, fake news, pornografia, legate alle loro motivazioni. Dovresti quindi chiederti se la loro politica di moderazione e pubblicazione corrisponde ai tuoi valori. Perché la libertà non significa un festival dell'incoerenza. Se sei libero di usare Mastodon come vuoi, sul tuo server, le persone che ti offrono un account sul loro hosting Mastodon non hanno il dovere di offrirti una piattaforma. Tanto più se pensano che non ti fermerai dove inizia la libertà degli altri. In effetti non ci si iscrive presso un fornitore come in un ipermercato perché non si è né clienti né prodotti. Inoltre è spesso richiesto o usuale presentarsi quando si fa domanda per entrare in un'istanza o quando si è appena stati accettati. Quindi non esitare a includere l'hashtag introduzione nel tuo primo post per presentarti alla comunità. Fare i primi passi con un fornitore di hosting affidabile. Per aiutarti ti presentiamo una selezione tra gli amici degli Chaton, perché questo collettivo di host alternativi si impegna ad applicare in modo concreto valori, nessun tracciamento o GAFAM, neutralità, trasparenza che ispirano fiducia. Ma prima di creare un account ricorda che è sempre complicato testare un nuovo social network. Devi presentarti, fare nuove amicizie, capire i codici. Puoi immaginare che Twitter voglia tenere presso di sé le persone e non offrirà alcuna compatibilità né alcun modo per trovare delle persone che hanno migrato. In breve, Mastodon dovrebbe essere considerato come un nuovo social media dove si inizia a costruire la propria comunità da zero. Dirsi un buongiorno è già un buon inizio quando si vuole comunicare. Sii gentile con te stesso. Datti tempo e sentiti libera di tenerti parallelamente anche l'account Twitter, almeno all'inizio. Ci sono anche strumenti che ti permettono di prendere i tuoi tweet su Mastodon e copiarli sul tuo account Twitter, quindi non sarà troppo difficile mantenere entrambi gli account durante la tua transizione. La buona notizia è che se non scegli il fornitore giusto per la prima volta, non è così grave. Potrai cambiare il tuo account da un fornitore all'altro. Non importa quale fornitore si sceglie, non importa a quale istanza ti iscrivi, potrai comunicare con tutto l'universo federato, Federated Universe, ovvero il Fediverso, e lo spiegheremo in un video qui sotto, che però io vi linko dal nostro sito. Crea quindi il tuo account Mastodon presso uno degli Chaton. A Framasoft ospitiamo Framapiaf, la nostra installazione di Mastodon, ma ci sono già troppe persone iscritte, non accettiamo più nuovi account. Crescere indefinitivamente potrebbe creare squilibri nella federazione e sovraccaricare le spalle del nostro piccolo team di moderazione, perché l'obiettivo è quello di mantenere le istanze Mastodon, e questo è il nome dato al server di un provider Mastodon, su scala umana, il cui team, le scelte, le motivazioni ispirano fiducia e sono ben curate. E ce ne devono essere molte per funzionare. Ecco quindi la nostra selezione, che non è esaustiva, e ce ne sono molte altre fantastiche. Puoi trovare la maggior parte sul sito joinmastodon.org. Puoi andare da Zaklis, un'associazione della regione Franche-Comté, che per personalizzare i suoi servizi è diventata una società a responsabilità limitata, ma con lo stesso team e la stessa etica. Poi abbiamo Underworld, che è una sola persona a Parigi, che ospita i servizi con amore, per divertimento e conoscenza, e ti aiuta e ospita anche te se gli offri un aperitivo. Immaeu è una piccola società di una sola persona che non cerca di trarre profitto dai suoi servizi, ma accetta donazione e commissioni per richieste specifiche anche di grandi dimensioni. G3L è un'associazione di Dromarché Ardè, probabilmente una regione che ho pronunciato male, che promuove il software libero, vive principalmente di donazioni e di quote associative. FACIL è un'associazione del Quebec che lavora per l'appropriazione collettiva dell'informatica libera e la loro istanza Mastodon ha il nome più bello del mondo, Chazette. Se vuoi che installiamo la tua istanza di Mastodon in pochi clic, Etibox è la microazienda che fa per te. E infine c'è Chapril, lo chaton di April, il gattone di aprile, l'associazione per la difesa e la promozione del software libero francese, o francofono, ecco, vive grazie ai contributi e alla donazione dei suoi membri. Che cos'è il Fediverso? È tutto di Mastodon, i video di PeerTube, gli eventi di Mobilizon, di Gancho, eccetera. Ma cos'è il Fediverso? Per rispondere a questa domanda abbiamo lavorato con l'associazione Lila per produrre un breve video in inglese e in francese, ma dovremmo aiutarli nella traduzione in italiano. Approfittiamo di questo articolo per svelare questo video che potete condividere attorno a voi. Solo che io ve lo condivido sul nostro sito che si chiama Hack or Die, Hacker o Muori, scritto in inglese, .gattini.ninja. Ora sentiamo un pochetto di musica e vado avanti a parlarvi di Fediverso con le istanze che vi posso suggerire io da qua e nell'universo italo-ablante che fa scelte etiche, radicali e politiche.
Eines Nachts bin ich panisch aufgewacht. Hab gedacht, alles um mich rum ist für immer Nacht. Ewig sein, ewig in der Dunkelheit. Heiterkeit, bis mich jemand von der Ewigkeit befreit. Back up. Bis in die Unendlichkeit. Back up. Ich bin in der Ewigkeit. Eines Tags hatte ich vom Sterben Angst. Ich fiel gerade von einem hohen Dach, weil du nur so fliegen kannst. Wieso können wir nicht ewig leben, wie es eine Göttin kann? Keine Zeit für die Antwort, bis ich unten aufkam. Back up, bis in die Unendlichkeit. Back up. Ich bin in der Ewigkeit. Balken. Ich fand seinen Weckruf gut, Kaffeeschub, ich musste den Tag anschalten. Doch dabei schau ich in die Logdatei. Darin steht, kurz vom Boden war ich schließlich wirklich frei.
E abbiamo ascoltato das Synthcat. Gruppo queer germanico e le salutiamo intanto vi volevo presentare proprio parlando del Fediverso. Non vi ho detto il nome della canzone, la canzone si chiama Backup, che mi sembra sempre un'ottima cosa da ricordare. Salvate i vostri dati da qualche parte nelle vostre mani possibilmente, e vi volevo presentare dopo avervi letto questo articolo su il blog degli Chatons, e lo trovate sotto framablog.org. Gli Chatons sono appunto un gruppo di hosting solidale per l'economia solidale, etica e solidale, per lo più di francofoni. Mentre io vi volevo presentare autogestione.social, perché lì troviamo chi ci parla, troviamo dei nodi di Mastodon che hanno fatto un patto tra di loro. Sono un manifesto, sono tutte istanze Mastodon, al momento italoablante, e questa pagina su autogestione.social troviamo che questa pagina raccoglie i nodi e le istanze del Fediverso che aderiscono al manifesto minimo per un Fediverso autogestito. Ci dice: siamo attiviste, attivisti, hacker, gruppi e individualità critiche. Vogliamo ribaltare il modello capitalista di sviluppo e fruizione delle tecnologie informatiche per sostituirlo con un approccio dal basso, orizzontale e lontano dalla logica del profitto. Pensiamo che il design delle piattaforme digitali sia un elemento centrale per determinare se queste possano essere realmente strumenti di liberazione o di oppressione. Contro le tecnologie chiuse, centralizzate e rubadati della Silicon Valley, proponiamo software libero, server federati e rispetto della privacy. E contro le loro false promesse di personalizzazione, inclusione e connessione, proponiamo tecnologie autogestite e comunitarie portate avanti non da un manipolo di tecnici che scelgono cosa è meglio per le altre persone, ma dalle persone stesse che le usano e vivono ogni giorno. I nodi e le istanze che aderiscono al manifesto minimo per un Fediverso autogestito si impegnano a fare ciò. Utilizzano protocolli del Fediverso. Vabbè, questa è una trasmissione tecnologica, ve lo dico. Quindi l'Activity Pub. Comunque, protocolli sono accordi tecnici. Sono antifasciste, antisessiste, antirazziste e contro tutte le discriminazioni. Fanno assemblee periodiche tra persone con competenze tecniche e competenze non tecniche. Cioè, non tecniche di quella tecnica digitale. Condividono le decisioni impattanti su tutta la comunità, comprese per quanto possibile le modifiche al software, attraverso le assemblee citate al punto 2, utilizzando il metodo del consenso. Condividono know-how fra di loro, condividono conoscenza tra di loro. Questo è il manifesto di autogestione.social. Andiamo a scoprire i nodi, le istanze Mastodon, questo incredibile software che prende vita poi in diversi hosting, questo software federato che è Mastodon, e vediamo che prende vita in mastodon.bida.im, quindi una istanza, lo capiamo da Bida, da bietola, detto in bolognese, e quindi un'istanza con i piedi, con tante zampe, tanti piedi appoggiate nei dintorni di Bologna. Troviamo mastodon.cisti.org, anche qua stai cisti, che è un modo di dire torinese per dire stai attenta, curati, guardati intorno. E poi abbiamo Nebbia, l'ho detto torinese? L'ho detto, mastodon.cisti.org. E abbiamo l'altra adesione, che è un'altra istanza Mastodon, ma che ha deciso che, insomma, non è che bisogna anche proprio dirlo nel nome che si fa andare questo social, ma troverete appunto questo tipo di social che è Mastodon, e è nebbia.fail. E Nebbia proviene più o meno dal capoluogo lombardo, sì. Questi tre appunto sono un po' come la lega degli chaton, no? Di questi gattoni che fra di loro hanno fatto un patto di servire l'economia solidale. In questo modo invece troviamo dei gruppi che si definiscono per l'autogestione, per la decentralizzazione e per un metodo consensuale di gestione delle nostre vite. E io aggiungo in questi ultimi minuti di commento che ho, per poi passo alla pubblicità e continuo la puntata, che ne abbiamo tante, commento il fatto anche di quanto la scelta decentralizzata sia importante per avere dei servizi ecologici, perché ricordiamoci che l'utilizzo ancora di Twitter o di Facebook o di Google Drive comporta che mandiamo una chiamata almeno a 9.000 km fin dall'altra parte dell'oceano, una chiamata non telefonica, scusate, però insomma un pacchettino digitale di nostri dati che chiedono, mandano, interrogano, ricevono, e lo facciamo con quei 18.000 km avanti e indietro sull'oceano. Vero che si va alla velocità della luce, però e infatti infatti non ci se ne rende conto di consumare tutta quell'elettricità, ma le risorse locali permetterebbero di ridurre le distanze che copriamo tra noi e il server e anche ridurre sostanzialmente il consumo elettrico che facciamo nell'utilizzare i servizi all'interno di internet. E io proseguo, vi anticipo di che cosa parlerò fra poco. La seconda parte della giornata, della puntata, va su gli interessi femministi e transfemministe. Vi aggiorno un attimo sul controllo appunto sociale che viene praticato dalla polizia, chiedendo in America, soprattutto riguardo alla legge dell'aborto, sull'aborto che è stata abolita da poco, e del diritto all'aborto che è stato abolito da poco, e quindi le implicazioni di mancanza di privacy, e proseguiamo invece con delle notizie buone, invece, che saranno gli eventi di questo fine settimana e delle prossime settimane per chi vuole imparare e aumentare le proprie conoscenze in questo ambito. A tra poco. Arieccoci, hackordai.gattini.ninja. Dopo avervi parlato di social network federati e i loro vantaggi riguardo al fatto di non essere obbligati da delle decisioni prese dall'alto e di una singola azienda come quello che è Twitter, ma poi il pericolo intrinseco che una singola azienda, che milioni di persone gestite da una singola azienda corrono perché poi è decisione di una piccola entità di essere o no venduta a delle entità, a delle organizzazioni politiche magari totalmente contrarie a quello che volete voi. Mentre che ciò succeda è molto più improbabile quando hai tante piccole istanze di un social network federato e che quindi parlano tra di loro. La federazione è una cosa non facile da spiegare, effettivamente rimane un po' d'impatto quando rimane un po' d'impatto, non si capisce subito, cioè appunto è un'abitudine che va sviluppata, il fatto di vedere delle timeline, quindi delle liste di messaggi mandati da chi? Ci metti un po', no, a capire, aspetta, questi sono le persone che sono nel mio stesso gruppo dentro questa istanza, che quindi dipende da come l'ho scelta, e è molto importante la scelta dell'istanza in cui sei, però essendo anche molto importante è cambiabile, è possibile cambiarla, ecco, quindi niente ansia da prestazione, potete scegliere anche la prima che vi capita per testare voi stesse in questo nuovo mondo e poi emigrare in altre istanze, non c'è nessun confine e non c'è, ed è stato progettato senza questo concetto, Mastodon è stato progettato senza questo concetto di bloccare le persone nella prima scelta che hanno fatto perché per utilizzi tecnici, ma neanche di bloccarle proprio nel muoversi tra le diverse istanze. E quindi una delle cose volevo andare, insomma, ho approfondito e vi ho ricordato il fatto che esista autogestione.social, perché ci dà un'idea di tre istanze italablanti con delle idee di autogestione e consenso antifasciste. E l'altra cosa su cui ho battuto, diciamo, ho messo un po' di focus, è il fatto che ci danno anche una prospettiva ecologica di utilizzo dell'internet, più vicino al nostro server e più abbiamo possibilità di ridurre i consumi energetici. Lo dico perché in un sacco di corsi che mi capita di fare a volte riguardo alla rete, no, una delle cose più assurde che salta all'occhio quando inizi a parlare di reti è che molta gente utilizza servizi che stanno al di là dell'oceano. E che quindi a ogni click in realtà sta facendo percorrere ai suoi dati almeno 18.000 km, insomma, che è più o meno una delle larghezze, la larghezza più breve è 9.000 dal Portogallo a parte dell'America del Sud, quindi fate i conti voi, in realtà stiamo parlando dal centro Europa fino all'America del Nord, però insomma. E proprio di America del Nord che volevo parlare, vi leggo parte di un articolo perché è davvero molto pesante, è techcrunch.com, il magazine che ci riporta la notizia di fine gennaio su di fine gennaio di quest'anno, che nella parte di privacy e security ci dice in che modo la polizia statunitense utilizza i dati digitali per perseguire gli aborti. Alla fine di aprile, ok, è pesante l'articolo, nel senso, e ve ne leggo solo una parte, solo diciamo la parte iniziale e la parte finale. Sappiamo che la scorsa estate la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato il diritto all'aborto, quindi la possibilità di decidere sul proprio corpo in caso di gravidanza, decidere insomma nei primi mesi di concepimento, e la Corte Suprema ha annullato la Roe Wade, che aveva dato questo diritto costituzionale. Quindi in America è cambiato molto lo scenario, no? per un diritto che c'era ed era e ora non c'è più. Avete presente quando dicevamo, no, un tot di cose, ma guarda che se cambiano le situazioni politiche la frase non c'è nulla da nascondere acquista dei significati molto oscuri, no? Perché adesso, perché in paesi democratici, un paese dove le libertà di espressione e di esistenza vengono date e ci sono, è un conto, quindi sempre ne parliamo in maniera privilegiata, ok? Sempre ne parliamo, alcuni stati che sono, possono dirsi almeno democratici, anche nei fatti, possono parlarne con più, ne possono sbandierare in giro, no? Ma non c'è niente da nascondere. Però una delle cose delle persone lungimiranti e tecniche dicevano, guarda che uno cripta per solidarietà, perché tu non hai niente da nascondere, e poi dipende, vai a sapere cosa cambia, come cambia. Anche gli ebrei non avevano niente da nascondere prima che iniziasse una perseguitazione di massa, e tantissime anche altre comunità culturali, etniche. Quindi bisogna stare molto attenti a come cambiano alcuni avvenimenti e che libertà vengono date oppure no. Ok, vengono date o tolte, e quindi i nostri dati, le nostre comunicazioni e il come ci descriviamo pubblicamente deve essere tutelato. Ok, deve essere tutelato proprio, e non dobbiamo, adesso siamo in un mondo un po' strano in cui noi dobbiamo farci autodifesa sui nostri diritti, quando in realtà comunque in uno stato di diritto dovrebbero essere le piattaforme che ci garantiscono la nostra confidenzialità, ok? Ma non siamo ancora a quel punto. Per esempio anche la piattaforma di cui ho parlato poco fa, che ha una struttura decentralizzata e che è ottima per la riduzione del danno riguardo all'utilizzo dei social network, che è Mastodon, ha comunque il problema di non cifrare i messaggi confidenziali, è tutto pubblico, ok? Quindi queste due parti della trasmissione non sono in relazione, ma sono in continuità, ok? Quindi Mastodon vi viene suggerito perché comunque vi toglie dalle grinfie di una multimega singola azienda e vi dà invece la libertà di scelta utili per uno strumento molto simile, ok? Quindi un'alternativa al microblogging e al social network. Ma non soddisfa la confidenzialità, ok? Cosa che invece a volte ci si aspetta da altri strumenti. Parlando, vi leggo invece, quindi passo a parlarvi dell'articolo in che modo, pubblicato da techcrunch.com a fine gennaio, e ci dice in che modo la polizia statunitense utilizza i dati digitali per perseguire gli aborti. Alla fine di aprile la polizia del Nebraska ha ricevuto una soffiata, secondo cui la 17enne Celeste Burgess aveva dato alla luce un bambino nato morto e aveva seppellito il corpo. Gli ufficiali hanno presto appreso che sua madre, Jessica Burgess, e un'amica l'avevano aiutata con il trasporto e la sepoltura. La polizia ha emesso denunce per occultamento della morte di un'altra persona e falsa denuncia, ma a giugno hanno anche accusato Jessica, la madre, di aver aiutato la figlia ad abortire, ad aver aiutato la figlia adolescente ad abortire. La polizia aveva fatto la scoperta dopo aver ottenuto un mandato che richiedeva a Meta, quindi la nuova Facebook, di consegnare le loro conversazioni su Facebook Messenger. I messaggi, che non erano criptografati, mostravano che le due avevano discusso dell'ottenimento e dell'uso di pillole abortive. I mandati per i dati digitali sono una routine nelle indagini della polizia, il che ha senso visto quanto tempo passiamo online. I giganti della tecnologia hanno risposto per anni a ordini dei tribunali validi per informazioni specifiche richieste dalle forze dell'ordine, sebbene alcune aziende abbiano già fatto di più per lottare per la nostra privacy, per il rispetto della nostra privacy, cioè della nostra confidenzialità. Per quindi alcune aziende abbiano già fatto di più per darci più diritti riguardo alla confidenzialità. Milioni di persone ora usano app che crittografano le loro chiamate e messaggi come Signal e WhatsApp, in modo che nessuno possa accedere ai loro messaggi, nemmeno i provider stessi. Scusate, qui faccio un appunto perché Signal ha una cifratura end-to-end, WhatsApp ha una cifratura end-to-end, WhatsApp però possiede i backup in chiaro e che i backup, quindi le copie delle conversazioni in chiaro, quindi insomma è un doppio gioco. Ok? Vi dà la crittografia end-to-end, ma siete coperti da ciò solo se disattivati i backup. Ok? E quindi ci sono prove di consegna di metadati e vario materiale e di contenuti anche alla polizia da parte di WhatsApp, nonostante sbandieri una cifratura. Signal è cifrato, non è citata Telegram, ma anche Telegram è cifrato. La differenza è che comunque su Signal si hanno audit, cioè testing del tipo di cifratura utilizzata, che è la stessa utilizzata da WhatsApp, mentre su Telegram no. L'altra differenza tra Signal e WhatsApp e Telegram è che Signal e Telegram utilizzano e divulgano parte del loro codice, che è in software libero e quindi anche quello è, guardabile, no? E studiabile da persone chiaramente del campo e che vi possono garantire che non ci sono backdoor, non ci sono entrate secondarie per spiarvi, mentre WhatsApp no, ok? Dopodiché sia Signal che Telegram non forniscono però il software lato server e quindi anche loro sono un po' doppio giochiste su questo, su che software utilizzano. Le uniche applicazioni di instant messaging completamente in software libero che al momento conosciamo sono Matrix e Delta Chat. Ok, però questo vi dico. Il caso in Nebraska non è il primo in cui la polizia ha utilizzato dati digitali per perseguire un aborto e non sarà l'ultimo. Mentre i dati digitali sono raramente la principale forma di prova, i pubblici ministeri li usano per dipingere un quadro in tribunale, mostrando messaggi inviati ad amici, ricerche su internet o email da una farmacia online, come nel caso Burgess. Tuttavia, spesso sono le persone intorno alle donne a informare per prime le autorità, un medico, un infermiere, un familiare, un ex amico o un amico di un amico. Quando la scorsa estate la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la Roe v. Wade, ha posto fine al diritto costituzionale all'aborto. In tal modo ha dato agli stati il potere di regolamentare l'aborto o vietare del tutto la procedura, innescando un'ondata di divieti di aborto a livello nazionale. Almeno 13 stati ora vietano l'aborto, con poche o nessuna eccezione. La Georgia ha recentemente ripristinato il divieto dopo 6 settimane di gravidanza e in molti stati la lotta per l'accesso all'aborto è ancora in corso nei tribunali. Se vi ricordate, ne avevamo già trattato qualche mese fa e soltanto 2 stati avevano tolto il diritto. Vabbè, invece ora siamo a 13. Una settimana dopo la sentenza, Google ha annunciato che avrebbe eliminato i dati sulla posizione per le visite alle cliniche per aborti e ad altre strutture mediche. La Electronic Frontier Foundation ha affermato che dovremmo rivedere le loro impostazioni sulla privacy, le nostre impostazioni sulla privacy in generale. Dice, da questo momento in poi, tutti, uomini, donne, solidali, eccetera, dovrebbero a dedicare 5 minuti per aprire il proprio cellulare e verificare le impostazioni della privacy per il rispetto delle altre persone, le impostazioni della privacy delle loro app di messaggistica. Il Digital Defend Fund ci ha incoraggiato a utilizzare app di messaggistica criptografate. Alcuni hanno suggerito di eliminare le app di monitoraggio del ciclo. Può sembrare strano dedicare così tanta attenzione alla privacy digitale nel contesto dei nostri diritti riproduttivi, ma uno sguardo nei procedimenti giudiziari tra il 2011 e il 2022 illustra perché queste conversazioni sono necessarie. Io ora non vi leggo gli altri 6 casi, 7, che narra, perché tra l'altro sono pesanti, giusto? Cioè, sul caso anche sul guardo ai nostri diritti riproduttivi, appunto, e alla sofferenza delle varie persone, e sì, ad essere riuscita a raggiungere l'aborto, sia no, perché comunque sono decisioni pesanti da prendere sulla propria vita, e bisogna poterle prendere, però. E quindi volevo rimarcare il fatto che la frase che dice i dati digitali sono raramente la principale forma di prova, ma i pubblici ministeri li usano per dipingere un quadro in tribunale. Ok, e questo è una cosa molto pesante, perché nei casi che vengono elencati, in alcuni casi le prove non ci sono, sono solo grandi sospetti di avere acquisito informazioni riguardo all'esistenza dell'aborto, ma non si sa se queste persone lo hanno praticato o no, e se questi bebè poi sono nati morti oppure no. E però queste persone rischiano 6 anni di carcere, quindi insomma l'argomento è piuttosto pesante. 6 anni di carcere per avere forse esercitato un diritto sul loro corpo di portare a termine una gravidanza o no. Ok, vi consiglio di andare a leggere questo articolo che trovate linkato dal nostro sito, e vi leggo la chiosa, la loro chiusura, ovvero: su le aziende tecnologiche potrebbero non avere molte opzioni per gestire i mandati di perquisizione della polizia, anche quando le indagini riguardano l'aborto, ma le aziende possono decidere quanti dati digitali raccolgono sulle persone e per quanto tempo conservano quelle informazioni. Quindi sono degli attori importanti sul nostro diritto alla privacy. E possono anche decidere se offrire la criptografia end-to-end, che darebbe alle persone una maggior privacy per tutti i loro messaggi. In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia lo scorso anno, Meta, quella di Facebook, ha annunciato che renderà disponibile chat individuali criptografate su Instagram per gli adulti nei due paesi. E mentre Elon Musk ha affermato che Twitter dovrebbe criptografare end-to-end i messaggi diretti prima di acquisire la società, non è chiaro se ciò accadrà effettivamente. Comunque non è ancora accaduto. E vi ricordo che non lo fa Facebook, non lo fa Twitter e non lo fa neanche Mastodon in questo momento. Quindi non dovete usare un social network, ma dovete utilizzare per comunicare in maniera sicura delle app specializzate all'instant messaging, oppure delle mail cifrate, che comunque esistono da 50 anni. L'anno scorso i giornalisti hanno scoperto che Facebook e le cliniche antiaborto raccolgono informazioni sensibili su potenziali pazienti. The Markup ha anche riferito che Jane, un fornitore di pillole abortive online, ha impiegato una serie di tracker online che seguono gli utenti su internet, fino a quando i giornalisti non l'hanno contattato e chiesto di terminare la pratica. Più recentemente ProPublica ha scoperto che 9 farmacie che vendono pillole abortive condividono anche dati sensibili con Google e altre terze parti. Tutti e 9 sono stati consigliati da Plan C, che fornisce informazioni su come ottenere pillole abortive per posta. Nessuna delle farmacie e delle entità contattate ha risposto alla richiesta di commento di ProPublica. Quindi insomma, ProPublica fa notare che alcune svariate aziende, sia che trattino temi a largo spettro e quindi siano dei generalisti, quindi dei social network, hanno puntato più attenzione riguardo appunto allo scoppio della guerra in Ucraina, ma meno sul fatto che metà della popolazione americana abbia perso il proprio diritto riproduttivo, dei propri diritti riproduttivi, come il diritto all'aborto. E poi fa notare come molte farmacie non si interessino, non abbiano capito che ora questa cosa è diventata illegale, che quindi utilizzare strumenti di marketing per la vendita delle pillole abortive crea dei problemi legali enormi alle persone che possono volerle utilizzare. Dopodiché ci cita questo Plan C, questo sito web dove potete raccogliere informazioni riguardo all'aborto a livello mondiale. Poi ci cita l'editrice Jessica Valenti, ci ricorda: se sei bianco, hai soldi e la possibilità di viaggiare in uno stato in cui l'aborto è legale, avrai un tempo molto più facile, avrai una vita molto più facile rispetto a quelle delle comunità emarginate. Tutti meritano l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva. Se l'ultimo decennio è indicativo, la protezione dei diritti essenziali all'aborto richiederà tutti noi, medici, infermieri, avvocati, legislatori, ingegneri del software ed elettori, per poter andare avanti. E quindi l'articolo di TechCrunch.com chiude sul fatto che non è un interesse solo delle donne, ma c'è bisogno della collaborazione di tutti questi settori, compreso quello dell'industria del software. E ora ci sentiamo un pezzo musicale, passo ad argomenti di liberazione che sono di liberazione già in atto e che sono quello del prossimo appuntamenti trans e transfemministi e femministi.
Du hast nicht den Montag, du hast das System. Nicht aufstehen macht dich müde, sondern arbeiten gehen. Lass die Arbeit den Maschinen und dann wird schon aufgeräumt. Leg dich lieber in die Dünen, werd gebräunt und rauch nen Joint. Wäre ich ne Katze, wär mir alles scheißegal. Ich würd morgens liegen bleiben, ihr könnt mich alle mal. Ich hätte kein Handy, denn ich wär ja nur ein Tier. Doch ich bin ein Mensch und Technik ist ein Teil von mir. Du bist nicht deine Stelle und du bist nicht dein Gehalt. Dein Boss ist keine Göttin und nicht höhere Gewalt. Du musst dir nicht erzählen, dass die Arbeit dir gefällt. Ich kenn einen Roboter, der will dafür nicht mal Geld. Wenn die Menschen Freizeit haben oder nichts zu tun, finden sie bestimmt einen Grund, sich doch nicht auszuruhen. Für manche ist die Welt mit Regelwerken zu zummeln. Die anderen sind beschäftigt, Formulare auszufüllen. Wer sind hier die Sklaven, die Maschinen oder wir? Wir befehlen uns, sie überwachen uns dafür. Solange die Menschen sich nicht gegen Gott erheben, werden auch Microsoft und Apple überleben. Als der Alan Turing den Computer neu erfand, wurde er noch gegen die Faschisten angewandt. Nicht der Stand der Technik bestimmt den Lauf der Welt, sondern wer das Copyright auf deine Technik hält.
Questi erano i Das Syndicat con Montag. End of File è il loro album. Io finalmente è uscito il programma di Banda Mutanda e ve lo leggo tra pochissimo. Vi volevo ricordare un appuntamento che sarà poco più avanti, appena prima della fine di febbraio, perché appunto questo appuntamento di Banda Mutanda sarà pieno di workshop e di laboratori, quindi proprio una carrellata, un raggruppamento di passaggio di conoscenza. Vi volevo condividere che il 25-26 febbraio e poi anche il 4 marzo il Centro delle Donne di Bologna presenta una 2 giorni gratuita su iscrizione, però, perché appunto i posti sono limitati, per imparare ad assemblare e rigenerare il proprio PC. E con l'appendice del 4 marzo di una mattinata su l'installazione e la configurazione con sistemi operativi liberi. Quindi c'è questo workshop gratuito alla palazzina del Centro delle Donne in via del Piombo 5. Le prenotazioni sono libere, le trovate sul loro sito women.it. E ci dicono imparare a rigenerare il proprio PC e molto altro. Mettiamo a disposizione strumenti e competenze per la rigenerazione di vecchi PC e attrezzature per la produzione di artefatti tecnologici. È un percorso di 3 laboratori, ma diciamo che la parte proprio in la parte grossa è tutta in quel bloccone di 8 ore di sabato e 8 ore di domenica, sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio, per imparare le tecniche di assemblaggio e assemblaggio, disassemblaggio e testing delle varie parti di cui è fatto un computer. Quindi avremo prima una parte teorica e poi sulle macchine di von Neumann e poi tutta la spiegazione di come prima il come funziona e poi come capire che parti sono rotte, quindi come arrivare a testarle in maniera analitica una per una e poi per cambiargliele una per una. Quindi avete la possibilità sia di portare dei vostri marchingegni, dei vostri computer, ma verranno utilizzati dei computer fissi messi a disposizione dal Centro delle Donne per fare il laboratorio, e anche con i pezzi di ricambio già a disposizione, in modo che si veda proprio l'attività di ridare vita a un vecchio computer quando una volta che si è trovato il guasto. E l'appuntamento del 4 marzo, che direi di aver capito che è un sabato, è una mattinata per installare e configurare Linux a seconda delle necessità delle persone a cui darete questo computer o le vostre necessità. E ora, rapidissime, velocissime, perché ormai non ci manca più tempo, cioè non ce ne abbiamo più, ci vediamo il 17, 18, 19 febbraio a Torino. Il programma è già foltissimo e sappiamo che se ne aggiungeranno altri. Abbiamo un incontro su fare molto rumore con poco, no input mixing, quindi fare suonare solo con mixer e cavi, massimo 15 partecipanti. How to manifest, un incontro sul termine, cosa significa manifestare, e questa massimo 12 partecipanti, mistolana, non è mista. Ok, io non ho il tempo di spiegarvi tutto, ne abbiamo già parlato nelle altre puntate, vi consiglio di andare a vedere questo super mega fantastico incredibile festival, che è la prima volta che convochiamo riguardante alle trasmissioni transfemministe e femministe che italoablanti, e abbiamo bandamutanda.noblogs.org, lì tutte le informazioni. Molti dei workshop sono su iscrizione perché appunto hanno un numero di partecipanti, e alcuni sono misti ed altri no, quindi leggeteveli, e ci sono molte attività insomma per qualunque, aperte a tutti, e altre no, insomma andatevele a leggere. Poi ve ne elenco allora qualcuna, no? Al volo, un laboratorio sull'impianto audio, un low standard hi-fi, come creare delle casse, un laboratorio luci utilissimo secondo me, di 2 ore e mezza, su come adattare le luci a seconda dei palchi e l'illuminazione. Poi abbiamo dei workshop di Radio Onda Rossa sulle radio femministe, e tra l'altro anche grandi momenti di spettacolo, perché animeranno la serata del venerdì sera, sabato sera e domenica sera. Abbiamo degli spunti di composizione sonora, abbiamo un laboratorio sulla pratica di riduzione del danno durante le feste, abbiamo un serissimo workshop di 5 ore su il DJing con CD. Poi diamoci un tono su come leggere testi scritti di poesia e prosa, come si fanno i podcast con le grandissime di Harmony, e abbiamo la radio è mia e decido io con le transfeminonda e il querizionario su 2 ore senza un numero massimo di partecipanti, sulle pratiche di autogestione e autodeterminazione degli spazi radio transfemministe, discussione collettiva su spazi più sicuri come li vorremmo tutti, e danze. Ancora la domenica avremo una plenaria che ci terrà tutto insieme e altre esplorazioni sonore e video queer. Io vi saluto, ci vediamo a Torino questo fine settimana e ci sentiamo sempre su Radio Città Fujiko, e qui è hackordai.gattini.ninja. Ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear.